Allora, cominciamo oggi a vedere un po', ecco, alcuni esempi di salmi. L'altra volta abbiamo visto un po' un'introduzione generale al libro dei salmi. Ecco, allora oggi iniziamo, siamo praticamente a metà del percorso della Quaresima e allora ecco, abbiamo letto e quindi riflettiamo sul Salmo 85, da cui possiamo ricavare l'idea centrale proprio della misericordia di Dio, che è un passo fondamentale nel cammino di fede, scoprire il Signore come fonte di gioia e sperimentare la sua misericordia, l'abbraccio della sua bontà che ci dà il coraggio appunto per camminare, per renderci docili alla sua parola. È un salmo che dà speranza, ecco, abbiamo sentito, e ne abbiamo un grande bisogno di speranza, ovviamente, perché il nostro cuore è riempito di tante speranze, la nostra vita vive di speranze, no? Però che spesso sono speranze di breve respiro, spesso ingombrano il nostro cuore, lo riempiono però in qualche modo lo occupano e la nostra capacità di sperare nella misericordia viene spesso soffocata da altre cose. Spesso oggi noi facciamo l'esperienza di una delusione di fronte al mondo in cui viviamo, di ciò che rispetto a ciò che ci circonda e che molte volte rischia di renderci tristi, a volte addirittura le persone, forse non, noi meno, ma forse il rischio c'è per tutti, a volte addirittura risentiti nei confronti del mondo, nei confronti della vita, che non è quella che dovrebbe essere, non è quella che noi vorremmo che fosse. Pensiamo che non ci sia dato quello a cui noi avremmo diritto. Allora ecco, questa tristezza, questo risentimento portano a ripiegarsi su se stessi e ci rendono incapaci di avvicinare gli altri, fratelli e persone che ci stanno intorno con affabilità e con gioia. Ecco allora perché dobbiamo imparare la speranza, per noi e perché siano alimentati ecco, i nostri rapporti con i fratelli. E non a caso, ecco, ho scelto questo salmo perché la Bibbia di Gerusalemme intitola Preghiera per la pace e la giustizia. Quindi si tratta di imparare a sperare la pace e la giustizia, al di là di quelle piccole speranze, dei nostri piccoli programmi che noi facciamo nella nostra vita di tutti i giorni. Questo salmo ci aiuta a trovare l'orizzonte della vita e della fiducia. È un salmo di fiducia, abbiamo sentito, ne parla spesso, e che annuncia la salvezza di Dio come vicina. È il canto del ritorno alla vita. Lo dice, no? Subito. Non tornerai tu forse a darci vita, a ridarci la vita. Dopo l'esperienza del peccato, dopo l'esperienza dolorosa dell'ira di Dio, abbiamo bisogno di Dio che ci risolleva. Su questa idea dell'ira di Dio ci torniamo, perché è molto importante. Allora il senso un po', ecco, di questo salmo è che il peccato ci ha posto in una condizione di morte, di tristezza, di avvilimento, possiamo dire. E allora ci rivolgiamo a Dio perché torni a darci vita. Questo torni è il verbo della conversione, anche questo lo approfondiremo. È interessante perché noi siamo abituati a pensare che noi dobbiamo convertirci a Dio, ed è vero. Questo salmo però dice che è Dio. Qui noi chiediamo a Dio di convertirsi, torna Signore, eh? Non tornerai tu forse a darci vita. Quindi quasi è proprio come se Dio debba cambiare, debba ritrovare nei nostri confronti l'espressione del suo mistero di amore e di misericordia. Dio torni, si converta e ci doni la vita. E il contenuto, diciamo, del messaggio di questo salmo è molto preciso, è la pace. Egli dice pace. In questo tempo, appunto, è quanto mai urgente, vedremo che cos'è la pace di cui parla di questo salmo. Per cominciare un po', ecco, a comprendere e a approfondire quello che questo salmo dice, è importante e utile vedere un po' la struttura, perché c'è una, come dicevamo l'altra volta, no? Ci sono vari generi letterari, no? Ecco. E la struttura ci aiuta a capire un po' l'argomento. Nella prima parte c'è un ringraziamento. Allora c'è il versetto 1 che è il titolo, come si diceva l'altra volta, ricordate? C'è questi titoli che dicono l'ambito in cui veniva usato il salmo, al maestro del coro, gli autori dei figli di Core, salmo, cioè Tehillah sarebbe il tipo, ecco, di composizione, si potrebbe dire, no? Forse non ci si ricorda da scuola, c'era i sonetti, la rima basciata, tutte le varie, no, composizioni retoriche. Ecco, salmo è un tipo specifico di composizione. E poi dopo, ecco, i versetti da 2 a 4, è la prima parte dove c'è un ringraziamento al Signore, a cui nei versetti 5 e 8 segue una supplica. E tutte e due queste parti sono scandite proprio dal verbo tornare, il verbo shuv in ebraico, che vuol dire proprio tornare indietro, e per questo anche convertirsi, cambiare atteggiamento. Il versetto 9 poi introduce la terza parte, che è una parte che viene definita come un oracolo, dove si annuncia la volontà di ascoltare la parola divina, e l'oracolo appartiene alla profezia, no? La profezia, come noi abbiamo detto sempre, prima di essere qualcuno che parla, il profeta è qualcuno che ascolta. Quindi qui prima di tutto si annuncia la volontà di ascoltare la parola di Dio, E poi dopo, ecco, si illustra il contenuto, nei versetti 10-14 si illustra il contenuto di questo oracolo. Un altro elemento importante per capire questo salmo è vedere un attimo l'ambiente in cui è nato, in termine tecnico si chiama il Sitzim-Leben in tedesco, Sitzim-Leben, che vorrebbe dire l'ambiente vitale, l'ambito di vita in cui è nato questo salmo. E questo ci mette subito di fronte a una difficoltà, perché... Allora, abbiamo detto tre parti: un ringraziamento, una supplica e un oracolo. Ma come si possono mettere insieme queste tre cose? Perché la supplica e l'oracolo, va bene, in fondo non c'è problema, perché la supplica dice al Signore salvami, tutto sommato, si supplica perché? Perché siamo consapevoli di aver bisogno di essere salvati, si dice a Dio salvami. E l'oracolo è l'annuncio di come Dio salva. Quindi c'è una domanda di salvezza e la risposta di come Dio salva. Ma il ringraziamento, in questo gioco, non ci sta, perché se ancora si deve essere salvati, si chiede al Signore salvami, allora ancora, si deve ancora essere salvati. Perché il salmista incomincia dicendo: Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ristabilito le sorti di Giacobbe? Quando, e subito dopo poi dirà: rialzaci Dio nostra salvezza. Si ringrazia per qualcosa che ancora non è avvenuto? Ma, come avevamo accennato l'altra volta, nei salmi c'è sempre questo circolo, si potrebbe dire, perché il ricordo di ciò che Dio ha fatto nel passato, delle opere di salvezza che lui ha compiuto, è il fondamento della speranza. La speranza biblica, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, non è fondata sul futuro. Speriamo che domani non piova, ma è fondata nel passato, cioè in ciò che Dio ha già fatto. Si potrebbe dire, parafrasando, Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai liberato tante volte, ci hai perdonato, hai annullato il nostro peccato, non hai tenuto conto della nostra ingiustizia, e quindi proprio perché ti sei dimostrato così misericordioso, oggi che mi trovo nell'angoscia della sofferenza ti supplico e ti supplichiamo, ci hai liberato, e allora e liberaci di nuovo. Quindi chi prega qui è un popolo che ha sperimentato la salvezza, ma nonostante questo ne ha ancora bisogno. È un popolo che è stato perdonato, ma ancora si trova di fronte alle conseguenze del proprio peccato. E questa, guardate, è la condizione costante del popolo di Dio. Quando è uscito dall'Egitto, camminava nel deserto, era stato liberato, e ovviamente poteva dire grazie, Signore, che ci ha liberato dalla schiavitù. Ma anche era ancora in cammino nel deserto, e allora doveva chiedere a Dio: aiutaci, sostienici, donaci la forza, donaci da mangiare, donaci l'acqua. E anche quando sarà arrivato nella terra promessa, ringrazia il Signore del dono della terra, ma deve ancora domandare aiuto di fronte ai pericoli che la terra comporta. La situazione, diciamo, che di sofferenza che il popolo si trova a vivere è quella dell'esilio, o forse ancora meglio del ritorno dall'esilio, perché appunto, come dice, hai ristabilito le sorti di Giacobbe, hai ricondotto i deportati di Israele. Quindi il popolo che si trova ad essere tornato a casa, ma non è ancora in quella pace, in quella gioia che desidera. Sperimentano ancora la sofferenza, sono in un certo senso delusi. Pensavano che il ritorno fosse un trionfo, una gloria, e invece si trovano ancora a dover lottare. E allora, ecco, il Salmo ricorda l'opera del Signore per sostenere la richiesta di salvezza del popolo. E a questa richiesta Dio, il Signore, risponde con l'oracolo di salvezza. C'è un altro Salmo, che è il Salmo 126, che dice: fa tornare, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Che cosa i torrenti del Negev? Questa immagine, no? Noi tante volte rimangono un po' oscure. I torrenti del Negev, la Negev è una zona desertica, no? di Israele, per 11 mesi all'anno sono secchi, ma secchi secchi, cioè proprio il sole, le pietre asciutte, spaccate. Poi, quando viene la stagione delle piogge, diventano dei torrenti impetuosi e anche pericolosi. Ma portano a quel punto acqua, portano vita. Allora dire fa tornare il Signore i nostri prigionieri come i torrenti del Negev significa cambia la nostra sorte dalla condizione di aridità, di miseria, e donaci la pienezza del tuo amore misericordioso e della tua vita. Ecco, qui in questo Salmo il popolo si trova nella stessa situazione. C'è la stessa invocazione, con un tono diverso, ma... E allora vediamo adesso, più da vicino, il testo, partendo dalla prima strofa, come abbiamo detto, che sono i versetti 2 e 4, dove è presente un ringraziamento. E questo inizio è come se desse il tono a tutto il Salmo, è un tono in fondo rasserenante, è un tono di gioia, di fiducia. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Il popolo è consapevole della sua miseria, del suo peccato, e potrebbe guardare a Dio, come spesso facciamo anche noi, con apprensione. Chissà com'è il volto di Dio. Sarà irato o invece benevolo, incline al perdono. Ci ricordiamo, Adamo dopo il peccato si era nascosto dallo sguardo di Dio perché aveva paura, dice Genesi 3. E anche il popolo potrebbe aver paura dello sguardo di Dio. Tante volte anche noi abbiamo paura dello sguardo di Dio. Invece, vedete, riflettendo sull'esperienza del passato, il popolo si ricorda che il volto di Dio è propizio, è benevolo, è favorevole. E il Salmo inizia proprio con un verbo molto importante: sei stato buono, hai fatto il bene, hai voluto bene. È il verbo della benevolenza, è il verbo che indica il progetto buono di Dio per il suo popolo e per noi e per tutta l'umanità. E dice che l'oggetto di questo amore, di questa bontà di Dio è la terra. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Guardate, tutto il Salmo si gioca su queste immagini del rapporto amoroso fra il Signore e la terra, la sua terra. La terra, quando si parla della terra, qui non è come si dice noi la terra, il pianeta terra, no? La terra è Israele, la terra è la terra promessa, è quella porzione che il Signore ha dato in eredità al suo popolo. Infatti il Salmo dice: sei stato buono, Signore, con la tua terra, perché la terra promessa, la terra di Israele, appartiene a Dio e Dio la dona al popolo. Ma essendo un dono, la terra può rimanere al popolo soltanto se viene custodita come un dono, quindi con una costante gratitudine e fedeltà a chi gliel'ha donata. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Questo ovviamente non fa riferimento semplicemente a Giacobbe, il patriarca, figlio di Isacco, ma è diventato un modo per indicare tutto il popolo. Il popolo che è stato deportato è quello stesso popolo che Dio ha ricondotto in patria, a cui Dio ha ridato la speranza. E il popolo, ecco, il salmista, scusate, racconta a Dio quello che Dio ha fatto, no? Hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato, hai posto fine a tutta la tua collera, ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ora, è chiaro, non è che ci sarebbe bisogno di raccontare a Dio quello che lui stesso ha fatto, lui lo sa bene quello che ha fatto, molto meglio di noi. Ma noi abbiamo bisogno di dirlo, noi abbiamo bisogno di confessare l'amore di Dio, di annunciarlo, di proclamarlo, proprio anche per riceverlo con la massima disponibilità. La nuova traduzione dice: hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Ma qui c'è una difficoltà nella traduzione, e se ne parlo è solo perché c'è uno spunto anche di riflessione su questo che ci può aiutare. Perché letteralmente questo stico, perché allora i salmi sono fatti da versetti, no? Che sono due versi, a volte tre, però nella stragrande maggioranza dei versi, e quindi sono fatti da due righi. Un versetto di un salmo è fatto da due righi, e un rigo di un versetto si chiama stico. Quindi se io mi sentite dire primo stico, secondo stico, vuol dire che è il primo e il secondo rigo del versetto. Ve lo dico perché mi potrebbe venire di dire così. Quindi, questa riga, questo secondo stico del versetto, hai ristabilito la sorte di Giacobbe, letteralmente sarebbe: hai fatto ritornare il ritorno di Giacobbe. Che cosa vuol dire hai fatto ritornare il ritorno? Probabilmente è come un'espressione idiomatica, come una specie di proverbio, diciamo. Far ritornare il ritorno è un modo per dire hai cambiato le cose da così a così, hai capovolto la situazione. Hai cambiato la situazione, hai ribaltato la condizione di Giacobbe. Questo è il modo in cui tu hai voluto bene alla tua terra. Hai cambiato la condizione del popolo. Radicalmente, rigirandola, capovolgendola. Perché il verbo, abbiamo detto, tornare, sì, significa tornare, ma ha una sfumatura particolare in ebraico. Significa tornare a fare qualcosa, ripetere, riprendere a fare qualche cosa che si era interrotto. C'ho tante sfumature nei verbi ebraici. E appunto è anche il verbo che indica la conversione. Vuol dire quindi tornare al Signore. Convertirsi è tornare al Signore. E questo verbo ricorre diverse volte, io parlo dell'ebraico, ricorre nel versetto 2, nel versetto 4, dove indica delle azioni compiute da Dio. Hai fatto ritornare i discendenti di Giacobbe. E hai posto fine, ti sei distolto dalla tua ira. In ebraico c'è il verbo sei tornato indietro dalla tua ira. E poi nei versetti 5 e 7 invece, come un atteggiamento invocato, torna a noi nel versetto 5, no? Ritorna a noi. E nel versetto 7 non tornerai tu a ridarci vita. Quindi si tratta qui del ritorno di Dio ad essere benevolo con il suo popolo, usando misericordia, abbandonando la sua ira. E poi c'è anche il ritorno di Israele a Dio, la conversione dell'uomo a Dio, di cui è segno il ritorno del popolo nella terra. Hai fatto ritornare nella tua terra. Quindi c'è questo doppio movimento: ritorno di Dio e il ritorno del popolo, che genera un tempo di giustizia e di pace, come dirà più avanti il Salmo. È un segno, è un ritorno profondo, è un ritorno forte. L'uomo ritorna a Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E Dio ritorna a essere misericordioso, pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. E allora così viene ricostruita l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Questa è la prima parte, dove c'è una riflessione proprio su ciò che il Signore ha fatto, ha già fatto. Per che cosa ha fatto il Signore? Ora noi siamo abituati a pensare il riferimento costante che ha Israele quando pensa a ciò che ha fatto il Signore è l'Esodo, no? È l'alleanza. Però in questo contesto è molto interessante, molto importante invece pensare alla ricostruzione dell'alleanza. Cioè il Salmo sta parlando di una rottura che c'è stata tra Dio e il popolo e come Dio ha ristabilito la pace, la giustizia con il suo popolo. E questo, guardate, era successo fin dall'inizio. Noi abbiamo presente sempre la grande alleanza al Sinai. Mosè che sale sul monte, prende e Dio gli consegna le dieci parole, no? E però, quando il popolo, si è letto la prima lettura stamattina nella messa, Mosè scende, trova il popolo che ha costruito il vitello d'oro, che si è votato a un altro Dio, all'idolatria. E allora Mosè, ricordate, rompe le tavole e a significare che il popolo ha rotto l'alleanza, ha rotto il patto con Dio. Ma non finisce lì. Dio ricostituirà questo patto. Per sua iniziativa Dio lo ricostruisce. Come racconta il Salmo, come ci annuncia il Salmo. E il secondo patto, si potrebbe dire, la ricostruzione, si trova descritto nel capitolo 34 dell'Esodo, in quello che viene chiamato il patto dei 13 attributi. Che dice? Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni e che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questa è la descrizione di Dio, questo è Dio. Se noi vogliamo sapere chi è Dio, e questo è il Dio di Gesù Cristo, non è un altro. Allora vorrei brevemente un po' affrontare questi attributi, anche perché poi nella seconda parte del Salmo diventano centrali, vedremo, fondamentali. Allora Dio è misericordioso, e la parola misericordioso in ebraico rachum viene alla stessa radice della parola che significa viscere, questo l'abbiamo detto altre volte, e proprio sta a indicare la misericordia. Quindi l'aggettivo misericordioso è colui che ha le viscere che si commuovono. E la stessa radice è anche utero, rechem, ventre materno. E nel nostro Salmo, al versetto 13, per due volte è ripetuto il verbo racham, che vuol dire proprio avere misericordia. Allora, Tutto questo che cosa significa? Quando si dice che Dio è misericordioso, significa che Dio si intenerisce davanti a chi è piccolo, davanti a chi ha bisogno. È l'atteggiamento del padre, e ovviamente in particolare della madre, che si intenerisce quando vede il bambino nella sua piccolezza, nella sua fragilità, e ispira tenerezza. La situazione è colui che vede la situazione di bisogno di un altro e si commuove per questo. E questo la scrittura ce lo dice di Dio, che è totalmente altro, totalmente alto, potente, che si intenerisce per chi è totalmente piccolo, fragile, bisognoso di tutto. Quindi c'è una sproporzione, si potrebbe dire, eh? Non è un rapporto paritario. Poi dice Dio è pietoso, cioè compassionevole, cioè è coinvolto passionalmente, non si potrebbe dire, con la sua creatura. Pietoso qui non vuol dire qualcuno sente pietà nel senso, si dice noi, quasi dispregiativo, no? Ma è proprio un coinvolgimento affettivo. È ricco di amore. Questa parola amore è un'altra parola importantissima, la chesed di Dio, che vuol dire grazia, fedeltà, amore fedele. È l'atteggiamento di chi ama un altro con un amore che è capace di andare al di là di ogni tradimento, e questo sta alla base dell'alleanza di Dio. Guardate, questo sta alla base della croce di Cristo, dove serve proprio una fedeltà relazionale, si potrebbe dire, interpersonale, di amore e di aiuto, che va al di là dell'infedeltà dell'altro. È ricco di amore, dice l'Esodo, e di fedeltà. Anche questa è un'altra parola importante, eh? Emet, che è la parola da cui viene amen, anche, no? Che spesso viene tradotto con verità, eh? Che significa? Quindi è interessante anche questo, guardate, cioè ci aiuta, cioè, se noi andiamo a vedere appunto il senso di queste parole, ci dice tante cose, perché questa parola emet viene tradotta con verità, no? Ma etimologicamente questa parola significa essere solido, essere sicuro, essere degno di fiducia. Quindi la verità è la qualità di ciò che è stabile, che è provato, ciò di cui ci si può fidare, su cui ci si può appoggiare. E nell'Antico Testamento sarebbe interessante andare a vedere questo come viene usato, no? Si dice, Geremia parla di una pace di verità, cioè una pace salda, duratura, una via di verità. C'è tanti modi. E poi ci sono altri attributi che noi consideriamo, diciamo, nella linea dell'amore, della misericordia, conserva il suo amore, perdona, però poi dopo c'è un'altra linea, non lascia senza punizione. Dio perdona, fa tutte quelle cose belle che ci riscaldano il cuore, ma anche Dio castiga, diceva il testo dell'Esodo. perdona la colpa, la trasgressione, ma non lascia senza punizione. Castiga la colpa dei padri nei figli e dei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Dio castiga. Cioè Dio è giusto. E Dio, guardate, non sarebbe misericordioso se non fosse anche giusto. Perché la giustizia manifesta la volontà di Dio di usare misericordia. Dio è giusto perché è fedele al patto che ha fatto, al patto con cui si è legato al popolo. È un patto, è una promessa di salvezza, di vita, che ovviamente ha bisogno della misericordia, perché altrimenti il peccato dell'uomo costringerebbe Dio a fermarsi al castigo. Invece la giustizia, il perdono, scusate, ha sempre una meglio. Dio è misericordioso e Dio è giusto. Questi due elementi, questi due attributi, hanno un peso ovviamente diverso. C'è uno spazio maggiore, si potrebbe dire, all'aspetto positivo. Abbiamo visto tanti attributi di Dio positivi, diciamo, no? Che noi consideriamo positivi. Ma c'è anche l'inevitabile punizione del male, che però è limitata nel tempo. Castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ma quando poi parla della benevolenza di Dio, dice che si estende per mille generazioni. E questa è un'espressione, mille generazioni, che significa un numero infinito. Allora ecco, Dio è misericordioso e Dio è giusto. E la giustizia è necessaria alla misericordia di Dio. E il Signore ha fatto tutto questo per il popolo. Questi primi versetti ce lo dicono. Quindi, allora, questa prima parte, come dicevo, è una riflessione su ciò che il Signore ha fatto. Eppure resta ancora tutto da fare. E allora nella seconda strofa c'è la supplica, che appunto suppone una condizione di miseria, di delusione, dove emerge un tema che a noi ci dà un po' fastidio, ma che è presente, c'è nella scrittura e quindi va tenuto, ed è il tema dell'ira di Dio. A noi cristiani un po' bonisti l'ira di Dio ci dà fastidio, no? Ma dell'ira di Dio si parla anche nel Nuovo Testamento, San Paolo ne parla, anche i Vangeli. Che cos'è l'ira di Dio? L'ira di Dio esprime il rapporto, la relazione di Dio con il peccato e con l'ingiustizia. Cioè, di fronte al peccato dell'uomo, Dio non rimane indifferente, come se non fosse niente. Non lascia passare la menzogna, il male, come fosse una cosa da poco, come di solito facciamo noi, no? Facciamo finta che non sia successo niente. Il Dio della Bibbia, di tutta la Bibbia, è un Dio che ama il bene e odia il male. E quando si trova di fronte al male, prende una posizione contro. Il Dio della Bibbia sostiene la vita e combatte la morte. E siccome il peccato è una potenza di morte, Dio non lo può lasciar passare senza reagire, senza combattere. Allora l'ira di Dio è la reazione di Dio al male e all'ingiustizia, alla morte che sta dentro all'ingiustizia. E nella Bibbia, per questo noi abbiamo una difficoltà rispetto a questo, perché la nostra ira in fondo, e cos'è spesso? È uno sfogo, no? È un'accusa, è una violenza che fino a se stessa. Nella Bibbia la reazione, l'ira di Dio ha un valore terapeutico, non punitivo. Vuole curare l'uomo, perché l'uomo prenda coscienza del suo peccato, della sua condizione di morte. Perché il peccato, lo vogliamo o no, distrugge. L'odio, che noi lo sappiamo o no, che l'accettiamo o no, uccide. E uccide sia chi è oggetto dell'odio, sia la persona che odia. Allora, ecco, Dio vuole suscitare in noi l'orrore del male. E quindi la decisione di distaccarsi dal male. L'ira vuole ottenere questo. L'ira di Dio, proprio perché è terapeutica, è per definizione provvisoria, limitata nel tempo. L'ira di Dio dura un istante, mentre la sua bontà per tutta la vita, dice il Salmo 30. Quindi Dio conosce l'ira e la misericordia, ma in due modi diversi. Perché oserei dire che la misericordia è la stoffa di cui è fatto Dio, no? È la vita di Dio. Dio è misericordia. La misericordia è la natura di Dio. L'ira invece è la reazione che Dio ha al peccato storico dell'uomo. Per questo la misericordia è eterna e invece l'ira è provvisoria, come si è visto, appunto, dice il libro dell'Esodo, no? Castigo di generazione in generazione, la misericordia per mille generazioni, cioè sempre. E allora per questo, proprio perché l'ira è provvisoria, noi possiamo chiedere a Dio che sia breve. Perché sempre l'ira è una forza di distruzione, è un fuoco che brucia. E lo dice proprio il Salmo, no? Forse per sempre sarai adirato con noi. Di generazione in generazione riverserai la tua ira. Quindi Dio, noi chiediamo qui al Signore che si manifesti per quello che è la provvisorietà della sua ira. E quando il castigo di Dio però si prolunga, Noi nei salmi troviamo un lamento, un'invocazione, per esempio nel Salmo 74, perché ci respingi per sempre? Forse sarai per sempre adirato con noi. E invece il perdono che noi chiediamo al Signore farà vivere, sempre nel Salmo 71, molte angosce mi hai fatto vedere e sventure, tu mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra. Quindi noi chiediamo al Signore di chiudere quella parentesi necessaria, ma provvisoria, della sua ira, e di aprire invece il tempo definitivo della salvezza e della misericordia. Al versetto 8, mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Abbiamo visto misericordia, la parola chesed, che significa amore, amore fedele, la fedeltà nell'amore. Che è il principio fondante della fedeltà dell'uomo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Vedete, pregare così ci dà una sicurezza grande, perché se noi dovessimo fare appello ai nostri meriti per chiedere l'intervento di salvezza di Dio, non potremmo mai essere sicuri di avere abbastanza meriti. Quante ce ne vogliono perché il Signore mi salvi? Ho raggiunto il livello di meriti necessari? Sono che tanto che io posso, come i concorsi a punti del supermercato, no? Tanti punti per ottenere il premio. Con questo salmo io chiedo che Dio mostri la sua fedeltà verso se stesso, e su questo non c'è dubbio, perché Dio gli impegni che prende li porta a compimento. E allora ecco che la preghiera diventa fondamento di speranza e di sicurezza. E questa, guardate, questo versetto 8 del Salmo 85, è una bellissima formula per chiedere il perdono. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Tra l'altro formulata al plurale. È importante imparare a pregare al plurale, e i salmi ce lo insegnano. Anche quando parla di un io, il salmo prega al singolare, di solito è il popolo. E guardate, anche il Signore ci ha insegnato a pregare insieme. Padre nostro, noi diciamo, non diciamo Padre mio. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non ci indurre, liberaci. Questo ci ha insegnato il Signore. E un'altra cosa che vorrei sottolineare sono i due aggettivi possessivi. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza, non una salvezza in generale, generica, ma quella che ci interessa è la tua salvezza, cioè il tuo modo di salvarci. Desideriamo, chiediamo che il Signore ci salvi a suo modo, non a nostro modo. Il suo modo è l'amore gratuito. Arriviamo così alla terza strofa, che è la seconda parte del Salmo, dove abbiamo l'oracolo, e qui c'è proprio il punto di svolta, si può dire, di tutta la preghiera. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Ecco, vedete l'oracolo, l'oracolo è una parola di Dio che viene rivolta, c'è un progetto. Voglio ascoltare quello che il Signore ha da dire. E poi dice appunto qual è, che cosa ha da dire Dio? Egli annuncia la pace. Che cosa ha da dire di il Signore? Ha da dire lo shalom, la pace, che come sappiamo in ebraico è completezza, prosperità, è il benessere, è la sicurezza. La pace è ciò che unisce Dio, gli esseri umani e tutta la creazione. Potremmo dire tante cose, che nella Bibbia shalom è la completezza, la delizia, uno stato di cose pieno in cui i bisogni dell'uomo sono soddisfatti, in cui i doni dell'uomo sono impiegati in maniera fruttuosa. Dio vuole bene alla sua terra e gli offre la pace, tende la mano all'uomo e gli dice facciamo pace. E tutta la speranza di Israele è riassunta in questa parola, pace, perché appunto pace vuol dire amore e perdono, benessere materiale, comunione con gli altri, gioia, speranza, sicurezza di fronte ai pericoli. È una parola, si potrebbe dire, sintetica, che raccoglie tutto il desiderio, tutta la speranza dell'uomo e tutte le promesse di Dio. Dice Dio annuncia la pace, e per chi è questa pace? Per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia, per i Suoi fedeli, per quelli che lo cercano. Dio annuncia, Dio cerca questi uomini, cerca coloro che lo cercano. E è interessante perché chi sono? Per il suo popolo, i Suoi fedeli. In ebraico sono gli Hasidim, e questa parola fedeli ha la stessa radice della parola hesed, misericordia, amore, che abbiamo detto. Quindi è come se dicesse che Dio mostraci la tua misericordia a noi che siamo i tuoi misericordiati, cioè oggetto, coloro che sono quelli che hanno ricevuto questa misericordia, coloro a cui tu fai misericordia, coloro a cui tu ti mostri amore fedele. Quindi essere i fedeli, e tante volte si usa anche noi questa parola, no? I fedeli, sempre pensando che i fedeli sono coloro che appunto sono fedeli, cioè fanno qualcosa e per cui possono essere, può dire che loro sono fedeli. In origine, in realtà, i fedeli chi sono? Sono coloro che ottengono misericordia, sono le persone amate da Dio e che si sentono amate da Dio. Io vi posso dire, sono un fedele, quando io mi sento amato da Dio. Ho sperimentato che ho ricevuto questo amore. E anche qui c'è però una traduzione difficile, Anche qui c'è una traduzione difficile, per chi ritorna a Lui con fiducia. Però, in realtà, il testo ebraico, sapete che cosa dice letteralmente? Invece del ritornare a Dio con fiducia e con il cuore, il testo ebraico dice: e non ritornino alla follia. La follia è il peccato. Allora Dio annuncia la pace, Dio fa misericordia, ecco, e allora è da stolti, è da folli ricadere nel peccato che Dio ha perdonato. È la stessa cosa che Gesù dice al paralitico nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, quando lo guarisce, no? La piscina di Bezzaita, lo guarisce e poi gli dice: va e sta attento che non ti capiti di peggio. Che ci sarebbe di peggio? Quello dice che era 30 anni che era lì paralitico, peggio di così. Gesù gli dice che non ti capiti di peggio, perché di peggio sarebbe ritornare al peccato che Gesù gli aveva perdonato. Dio, quindi, per la sua misericordia, abbiamo visto, si converte all'uomo, ma chiede anche all'uomo la conversione. Dio si volge a noi con un volto di amore, anche se per un attimo di ira, ma sempre per portarci all'amore. E ritornare a Dio con fiducia significa ritornare non con dei riti, con comportamenti esterni, ma con la sincerità profonda del cuore, che poi si esprime anche con comportamenti concreti. Ma quello che il Signore prima di tutto chiede è un'accoglienza con un atteggiamento di fede e di docilità. E qui entrano in gioco quelle caratteristiche di Dio, quegli attributi di Dio che avevamo visto prima, che vengono elencati, presentati nel libro dell'Esodo, nella stipulazione, nel rinnovamento dell'alleanza. Adesso questi doni di Dio vengono personificati. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Vedete, sono senza articolo, prima di tutto, e sono personificati, cioè sono presentati come se fossero delle persone che fanno delle azioni. Che cosa sono questi personaggi? Sono doni di Dio. Ma perché di per sé appartengono a Dio? Sono, si potrebbe dire, caratteristiche di Dio che vengono donate all'uomo. Dio è salvezza, è gloria, è misericordia. L'uomo diventa giusto per la giustizia che Dio gli dona. L'uomo diventa fedele per la fedeltà che Dio gli comunica. L'uomo diventa misericordioso per la misericordia che Dio gli usa. Queste sono, sono caratteristiche di Dio, quelle che abbiamo visto prima, ma che Dio dona all'uomo. E questo, se queste sono caratteristiche di Dio, che Dio ci dona, vuol dire che il Signore in persona si avvicina a noi, non è più lontano. La sua gloria, cioè la sua presenza potente e operante, abita la nostra terra. Capito? Il Signore abita con noi, torna ad abitare con noi. Qui si potrebbe vedere nel profeta Ezechiele come la gloria di Dio che è presente nel Tempio prima che Gerusalemme venga distrutta dai babilonesi, abbandona il Tempio e va a Babilonia. E poi prima che il popolo ritorni, la gloria di Dio ritorna ad abitare nel Tempio. E allora quando la gloria di Dio, ripeto, la presenza potente e operante di Dio, questa è la gloria di Dio, ritorna a Gerusalemme, Gerusalemme riceve un nome nuovo. Che tra l'altro è interessante, è l'ultima parola del libro del profeta Ezechiele, che è Adonai Sammah, il Signore è là, che vuol dire è là per sempre. Quindi la gloria di Dio è presente definitivamente tra gli uomini. Dio abita concretamente, materialmente nel Tempio, ma ci sarà un momento in cui la casa di Dio non sarà più, il Tempio non sarà più un luogo, diciamo, territoriale, ma sarà un luogo umano, sarà l'umanità stessa, l'umanità di Cristo e l'umanità dei cristiani, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Voi siete il Tempio di Dio. Allora, se la gloria abita la nostra terra, allora ecco che misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Tutti questi elementi che si incontrano danno vita al gioco dell'armonia e della comunione. E lo scenario su cui tutto questo avviene è il cielo e la terra, cioè la realtà creata nella sua totalità. Allora il risultato di tutto questo è che quando il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. C'è questa immagine della giustizia, dice la giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dio viene a camminare accompagnato dai suoi doni. Noi dobbiamo camminare insieme a Lui. E il binario, diciamo, su cui si muove il nostro vivere, il nostro camminare, è la pace. Dio crea nel mondo un tempo di pace, un regno di giustizia, in cui agiscono questi doni che Dio fa, la salvezza, la misericordia, la giustizia. Allora la vera speranza che il Signore ci dà è un futuro di pace e di giustizia, non fondata sulle nostre realizzazioni, ma sull'azione di Dio. Qual è il frutto che la nostra terra produce? Dice: certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Questa è un'immagine molto bella, profetica, Dio tornerà ad abbracciare la sua terra e nell'abbraccio di Dio con l'umanità nascerà questo frutto, che è Cristo, donato dal cielo e che insieme anche germoglia dalla terra come Salvatore. Il frutto è questo, è un bambino che nascerà. E non a caso, guardate, questo salmo si legge nell'Avvento. Camminerà davanti a Lui e i suoi passi tracceranno il cammino. È l'immagine bellissima della nascita di un bambino e Dio che come un babbo gli insegna a camminare. E allora anche se noi vogliamo fare un cammino di fede, dobbiamo imparare a camminare da Dio. Dio ci prende per mano come ha fatto con il suo Messia. E l'itinerario della fede è un itinerario di accoglienza della misericordia, della verità, della giustizia e della pace. In un continuo convertirsi, in un continuo ritornare a Dio, rinnovare il nostro impegno di fedeltà. La conversione è il cammino di tutta la vita, non di un momento. È il Messia il frutto che la nostra terra ha prodotto per grazia di Dio. Quella è la salvezza che noi aspettiamo. E noi allora possiamo dire con gioia, con entusiasmo, mostraci il Signore la tua misericordia e continua a donarci la tua salvezza, il tuo Gesù. Allora ecco, per concludere, il Salmo, questo Salmo, il Salmo 85, costituisce un giudizio negativo sulla separazione delle quattro realtà. Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza pace. Come non c'è verità senza amore e non c'è amore senza verità. E non c'è salvezza per l'uomo se non sono contemporaneamente presenti tutte e quattro queste realtà: amore, verità, pace e giustizia. Ora questo può sembrare ovvio, no? Una affermazione ovvia, Ma oggi purtroppo questa affermazione si scontra con un agire, ecco, dell'uomo, un agire umano che è incapace di mantenere unite queste realtà. E se si insiste sulla necessità di non separare giustizia e pace, verità e giustizia, spesso si è accusati di mancanza di realismo, di voler perseguire utopie che poi alla fine sono deleterie. Ma il Salmo si pone su un piano diverso, perché giustizia e pace, verità e amore sono attributi di Dio, sono qualità di Dio. E quindi è la presenza di Dio in mezzo agli uomini, il suo abitare la nostra terra, che permette di dispiegarsi nella storia dell'uomo a questi attributi, a queste qualità. Se non si ritorna a Dio, non si possono avere giustizia e pace, verità e amore. Rifiutare questi doni, rifiutare Dio, significa ritornare alla propria follia, alla stupidità, che è l'incapacità di accogliere il dono. Infatti, noi lo vediamo, è follia pensare alla giustizia e alla pace, alla verità e all'amore come pure realizzazioni dell'uomo. E se sono disponibili per l'uomo, ma non originate dall'uomo? E è bello vedere come amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La realizzazione di questo bacio tra la giustizia e la pace è un dono dello Spirito, ma è anche compito nostro oggi. La realizzazione di questo bacio è l'ascolto della parola, la docilità ai comandi di Dio, è la consapevolezza dell'amore di Dio per noi che consente di far incontrare la pace e la giustizia nella nostra vita quotidiana. La realizzazione di questo bacio è l'umanità rinnovata dalla croce, è lo Spirito presente nei cuori che consente di realizzare quest'utopia, no? Che può sembrare ingenua. Ciò che appare impossibile agli uomini diventa possibile se siamo capaci di ritornare al Signore. Per questo, ecco, testimoniare verità e amore, giustizia e pace, danno la possibilità a una testimonianza di una vita, a un vivere come una nuova umanità, che sempre è davanti a noi, quindi è un futuro, la nuova umanità da costruire, ma sulla consapevolezza del dono di Dio, di pace e giustizia, di amore e verità.